uno sguardo storico al processo di beatificazione e canonizzazione di padre Massimiliano Maria Kolbe, ordine dei frati minori conventuali, 1894-1941, martire. Articolo di padre Paolo Maria Siano, pubblicato in Miscellanea Kolbiana, rivista internazionale di teologia, storia e spiritualità kolbiana. Casa Mariana Editrice. Prima parte. L'iter del processo di beatificazione e canonizzazione. Nel settembre 1971, circa un mese prima della beatificazione di padre Massimiliano Kolbe, la Postulazione Generale dei Frati Minori Conventuali ha pubblicato un libro del Postulatore Generale, padre Antonio Maria Ricciardi, Ordine dei Frati Minori Conventuali, e una importante biografia sul Beato Kolbe. Dopo aver narrato la vita del martire di Auschwitz, padre Ricciardi descrive in sintesi l'iter del processo di beatificazione. Ed è quello che ci interessa in questa sede. Attingiamo dalla preziosa opera di padre Ricciardi. Già in vita, padre Kolbe godeva fama di santità. Questa è ovviamente andata crescendo dopo la sua morte eroica avvenuta nel campo nazista di Auschwitz. Subito dopo la guerra, a partire dal 1945, sulla stampa polacca, italiana, americana, inglese, giapponese, tedesca, comparvero articoli di grande elogio per la figura di padre Kolbe. Fra Luca Kuzba raccolse quegli articoli in due volumi di circa 300 pagine ciascuno. Ci sono poi le suppliche indirizzate al Romano Pontefice per l'introduzione della causa di beatificazione del padre Massimiliano Kolbe. Padre Ricciardi cita alcune testimonianze positive di prelati sulla santità e sull'apostolato di padre Kolbe. Si tratta dei cardinali Adeodato Piazza, già patriarca di Venezia, poi relatore della causa di beatificazione del servo di Dio padre Massimiliano Kolbe, Augusto Hlond, Gregorio XV Agajanian, Stefano Wyszyński, primate di Polonia, Francis Spellman, arcivescovo di New York, Josef Frings, arcivescovo di Colonia, Lorenzo Jäger, arcivescovo di Paderborn, poi l'arcivescovo Paolo Yamaguchi, Nagasaki, la Pontificia Università Gregoriana. Nel 1948 iniziano i processi canonici ordinari per la causa di beatificazione. A motivo della difficile situazione politica in cui era la Polonia, il processo principale fu tenuto presso il Tribunale Ecclesiastico di Padova. Altri tre processi rogatoriali si svolsero a Varsavia, Nagasaki e Roma. In tutto furono ascoltati 75 testimoni. In data 24 maggio 1952 gli atti dei processi furono trasmessi alla Sacra Congregazione dei Riti. Il 12 maggio 1955, dopo l'esame dei due censori teologici a norma del canone 2067, del codice di diritto canonico, fu promulgato il decreto sugli iscritti, che cioè in essi non c'è alcun ostacolo al proseguimento della causa. Il 16 marzo 1960 Papa Giovanni XXIII decreta l'introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione di padre Massimiliano Kolbe. Il 29 luglio 1961 la Sacra Congregazione dei Riti rilascia alla postulazione le lettere remissoriali per l'istruzione di 5 processi apostolici presso le curie vescovili di Padova e Trenton, USA, e presso le curie arcivescovili di Varsavia, Cracovia e Nagasaki. I processi si svolsero nel 1961 e nel 1962. L'intera indagine apostolica consta di 82 testimonianze, oltre ad altri documenti importanti. In data 6 giugno 1964, la Sacra Congregazione dei Riti decreta la validità di tutti i processi ordinari apostolici e il 13 novembre 1965, previo voto favorevole degli ufficiali della Sacra Congregazione dei Riti, Papa Paolo VI concede quella che Padre Ricciardi definisce una sovrana dispensa, ossia la dispensa dal canone 2001, che vietava la discussione sulle virtù di un servo di Dio prima del cinquantennio della sua morte. Il 6 dicembre 1966 si svolge la congregazione antepreparatoria, il 27 febbraio 1968 quella preparatoria e il 30 gennaio 1969, alla presenza di Paolo VI, ha luogo la congregazione generale, ossia la discussione conclusiva al termine della quale, eccezionalmente, precisa Padre Ricciardi, il Santo Padre promulga senza indugio le virtù eroiche di Padre Kolbe. L'allora postulatore generale dei minori conventuali attesta che numerose guarigioni straordinarie sono state attribuite all'intercessione di Padre Kolbe. La postulazione ha presentato solo due guarigioni portentose come miracoli per la beatificazione del servo di Dio. Esse sono avvenute in Italia e riguardano la signorina Angelina Testoni di Sassari e il marchese Francesco Luciani Ranier di Montegranario, Marche, domiciliato in Roma. Negli anni 1965-1967 si è svolto presso la curia arcivescovile di Sassari il processo sulla guarigione della signorina Testoni, avvenuta istantaneamente il 24 luglio del 1949. Negli anni 1964-1966, presso il Vicariato di Roma, si è tenuto il processo sull'altra guarigione, avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 agosto 1950. Nel caso della signorina Testoni si è trattato di guarigione istantanea, perfetta e duratura, da ileite stenosante e perviscerite cronica con sindrome suboclusiva ingravescente in soggetto con tubercolosi polmonare. Nel caso del marchese Luciani Ranier si è trattato di istantanea, perfetta e duratura guarigione da stato tossi infettivo grave seguito ad amputazione di coscia e infezione del moncone effettuata per processo gangrenoso dell'arto inferiore destro dovuto ad endoarterite obliterante arteriosclerotica a multiple localizzazioni. Il 27 aprile 1971 si svolge la discussione teologica sulle due guarigioni presentate come miracoli. Il 1 giugno dello stesso anno la Congregazione Plenaria dei Cardinali, membri della Sacra Congregazione dei Riti, riconosce all'unanimità le due suddette guarigioni come miracoli. E finalmente, il 14 giugno 1971, il Santo Padre promulga il decreto per l'approvazione dei due miracoli su indicati e proposti per la beatificazione del venerabile Padre Massimiliano Kolbe. A circa un mese di distanza dalla beatificazione del nostro eroe, avvenuta il 17 ottobre 1971, Padre Ricciardi esprime le sue convinzioni sul martirio di Padre Kolbe. Egli richiama l'apparizione mariana avuta dal santo in tenera età. La Madonna mostrò al piccolo Raimondo Kolbe due corone, una bianca e l'altra rossa, l'una simbolo di purezza e l'altra simbolo di martirio. Papa Paolo VI conferirà a Padre Colbe la corona bianca iscrivendolo nell'albo dei beati. Quando sarà attribuita al nostro eroe anche la corona rossa? Ecco cosa scrive Padre Ricciardi. Ci sembra che si possa sostenere che la morte del Padre Colbe, specialmente se considerata la sua costante disposizione a morire da martire, abbia tutti i requisiti per essere quella di un martire. Non nascondiamo che il dilemma, confessore o martire, è stato il nostro quotidiano tormento durante i 23 anni di lavoro occorso nel promuovere e discutere la causa di beatificazione di Padre Colbe. Le rigorose prescrizioni della giurisprudenza e le più severe regole della prassi procedurale non hanno permesso la discussione congiunta delle virtù e del martirio, sebbene in ogni fase di essa avessimo prospettato la questione. Nemmeno ci sono mancate autorevoli pressioni esterne da parte di giuristi e teologi perché avviassimo la causa di beatificazione di Padre Colbe per la via del martirio e tralasciassimo la discussione delle virtù. Ancora a proposito del dilemma Padre Colbe, confessore o martire? Via delle virtù o via del martirio? Padre Ricciardi prosegue. Nel giorno solenne della beatificazione di Padre Massimiliano ci sia permessa una confessione. Non abbiamo avuto il coraggio della scelta, nel timore di guastare i piani dell'Immacolata. Ci siamo lasciati guidare dai consigli saggi e prudenti di eminentissime personalità e dagli altri ufficiali della Sacra Congregazione dei Santi. Insistere con azioni e decisioni personali nell'una o nell'altra via ci è sempre sembrato porre le premesse per rendere meno sfolgorante la glorificazione di Padre Colbe. Oggi la Chiesa, con l'autorità del suo supremo pastore, glorifica Padre Colbe con la corona della santità raggiunta attraverso l'esercizio delle virtù. Le nuove norme e la nuova prassi procedurale della Santa Congregazione dei Santi, in attuazione delle costituzioni del Sacrosanto Concilio Vaticano II, ci lasciano intravedere nuovi orizzonti, i quali permetteranno che in un futuro, domani a Padre Colbe, possa essere attribuito anche la corona rossa del martirio. Sarà il nostro voto di postulatore, mentre nel trionfo della gloria del Bernini pregheremo il beato Massimiliano Maria Colbe. Il promotore generale della fede e il patrono a confronto sulle virtù di Padre Colbe. Diamo uno sguardo agli atti del processo di beatificazione e canonizzazione e in particolare al confronto scontro, ovviamente benevolo ed ufficio, tra il promotore generale della fede, popolarmente e poco benignamente detto avvocato del diavolo, e il patrono della causa di Padre Colbe. Il promotore generale della fede, l'avvocato del diavolo, giudica Padre Colbe. Ora elenco alcune accuse mosse dal promotore generale della fede, Nicola Ferraro, nei confronti di Padre Colbe. Si tratta di accuse mosse già da confratelli piuttosto prevenuti verso le idee e verso la vita eroica del fondatore di Niepokalanov. Alcune accuse, è facile accorgersene, sono invece abilmente inventate dal promotore, che, per ufficio, deve mettere un po' in difficoltà lo svolgimento della causa. Ma nel presente caso il promotore generale della fede Non riesce a nascondere del tutto la sua ammirazione per padre Kolbe e addirittura, a conclusione della sua arringa, auspica che il patrono della causa sappia rispondere alle accuse anticolbiane che presento qui di seguito. Primo, lacune nel meccanismo processuale, omissione di testi, cioè testimoni, nelle due indagini. Documentazione incompleta, lacuna nelle prove, illazioni, cioè valutazioni personali ed esagerate, e contraddizioni dei testi, idealizzazione della figura del servo di Dio, cioè di padre Kolbe. Secondo, con fratelli piuttosto contrari al servo di Dio e alla sua opera, lo ritenevano, più o meno esplicitamente, eccentrico, stravagante, sentimentale, patriottista, sognatore, persino con deficienza psicofisica. Terzo, circa la virtù della fede. Esagerazioni nel culto mariano, sentimentalismo mariano, mariacentrismo a scapito del cristocentrismo francescano. Si contesta la mediazione mariana formulata da padre Kolbe. Il promotore generale della fede ritiene la mediazione mariana soltanto una sentenza comune dei teologi. Quarto, circa la virtù della speranza. Ansietà, tristezza, scoraggiamenti in padre Kolbe quando i superiori non condividono i suoi progetti. Debole speranza e scarsa fortezza. Quinto, circa la virtù della carità verso Dio. Facile uso della dispensa dalla recita del breviario. Sesto, circa la carità verso il prossimo. Questa sarebbe stata difettosa verso i confratelli contrari. Settimo, circa il governo dei frati. Gravi mancanze, quali la novità del quarto voto, giudicato dal promotore discriminatorio e contrario alla regola bollata di San Francesco d'Assisi. E poi, verso i frati, eccessiva severità, rigidismo Agnepo Kalanoff, la cui vita non era affatto allineata a quella degli altri conventi dell'ordine. Ottavo, circa l'obbedienza. Caparbietà, attaccamento al proprio giudizio, inesistenza presso i superiori. E anche in fatto di povertà, padre Kolbe, con le sue idee di povertà radicale, si sarebbe posto al di fuori o addirittura contro delle costituzioni dell'ordine dei frati minori conventuali. Nono, circa il martirio. Padre Kolbe si è invece offerto al posto di un papà di famiglia per patriottismo e nazionalismo polacco e persino al di fuori dell'obbedienza. Invece di salvare la vita materiale di quell'uomo, padre Kolbe avrebbe dovuto risparmiarsi per pensare alle necessità spirituali degli altri prigionieri e per poter ritornare nella sua comunità religiosa dopo la guerra. Nel concludere il suo attacco d'ufficio, davvero capzioso, il promotore generale della fede non riesce a fare a meno di tessere un elogio di padre Kolbe, auspicando che il patrono sappia trovare validi argomenti per difendere il servo di Dio. Il patrono della causa replica e difende il servo di Dio. Alle accuse sopra elencate risponde il patrono della causa, Ugo Serafini. Primo, il fatto che i testi non siano stati capaci di pronunziarsi positivamente e definitivamente sull'eroicità delle virtù del servo di Dio non pregiudica il processo. Infatti, il giudizio sulla eroicità e santità non compete ai testi. Questi devono solo rispondere all'interrogatorio sui fatti, senza scendere a valutazioni personali non permesse dai giudici. Secondo, Il numero dei testi è a favore dell'abbondanza e rilevanza delle prove. Non esistono reali lacune o deficienze nell'indagine informativa e in quella apostolica. Circa l'asserita omissione di testi e contesti nelle due indagini, informativa e apostolica, i giudici, nelle rispettive sedi o del processo principale o delle rogatoriali, non hanno ritenuto necessario o utile citare ex officio i testi nominati nelle animadversiones. Il canone 1762 fa obbligo al giudice di frenare l'eccessiva quantità dei testi, cioè i testimoni. Insomma, il meccanismo processuale è stato legale. Non ci sono lacune nelle prove e nemmeno contraddizioni nei testi, i quali non hanno affatto idealizzato la figura di Padre Kolbe. Il servo di Dio si è preparato giorno per giorno alla sua immolazione, fino al punto da vincere anche l'istinto di autoconservazione che dominava tra gli altri prigionieri del campo di concentramento. Terzo, circa l'opposizione di alcuni frati allo stile di vita austera di Gnepo Kalanov, in quella città dell'Immacolata non si faceva altro che vivere generosamente l'osservanza della regola francescana, secondo le costituzioni dell'ordine dei frati minori conventuali. I fatti, ossia lo sviluppo quantitativo e qualitativo di Gnepo Kalanov, hanno dato ragione a Padre Kolbe, il quale non era affatto un sognatore o uno stravagante. I padri provinciali appoggiavano Padre Kolbe. Al capitolo provinciale del 1936, Padre Bonaventura attaccò aspramente Padre Massimiliano Kolbe e tutta Gnepo Kalanov. Ma il capitolo provinciale confermò Padre Kolbe come guardiano di Gnepo Kalanov, con 19 voti positivi e 3 negativi, e in più lo nominò definitore perpetuo della provincia. In seguito Padre Kolbe moderò qualche fervore inopportuno introdottosi in Gnepo Kalanov durante il precedente guardianato di Padre Floriano Koziura. Nel 1939, al momento della visita canonica, Gnepo Kalanov contava 762 membri. Il ministro generale visitò Gnepo Kalanov e ne rimase soddisfatto. Ecco il suo giudizio. Elucet in hoc conventu spiritus vere seraphicus. Quarto. Padre Alfonso Orlini, ministro generale dei frati minori conventuali fino al 1930, ha deposto nel processo che non ci fu corrispondenza tra la missione giapponese iniziata da Padre Kolbe e il ministro generale, Padre Domenico Tavani, successore di Padre Orlini. I documenti ufficiali dimostrano il contrario di quanto asserito da Padre Orlini. Ci fu corrispondenza tra Padre Kolbe e Padre Tavani. La testimonianza di Padre Orlini è temeraria, non motivata, allorché dice di sospettare che Padre Kolbe possa aver avuto qualche tara psicofisica per causa naturale o ereditaria. Subito dopo, contraddicendosi, Padre Orlini afferma che la formazione religiosa conventuale esclude qualunque tipo di squilibrio mentale. Quinto, l'amor di patria del servo di Dio fu retto. Egli non era sciovinista. Il suo apostolato si estendeva oltre i confini nazionali e anche alle genti non cattoliche. Sesto, il promotore generale della fede si basa sulla risposta temeraria e contraddittoria di Padre Orlini per insinuare la presenza di qualche psicopatia, senza neppure precisare quale, in Padre Kolbe. Il patrono osserva che, ad eccezione di Orlini, tutti gli altri testi, all'interrogatorio 25esimo, circa la integrità psichica di Padre Kolbe, affermano concordi la perfettissima normalità psichica del servo di Dio. Il patrono si limita a citare i giudizi dei medici su Padre Kolbe. Questi era sì nervoso per natura, ma sapeva ben dominarsi. Settimo. Circa la fede di Padre Kolbe. La milizia dell'Immacolata non dipende dal militarismo giovanile del servo di Dio. lo spirito della Milizia dell'Immacolata si inserisce nella tradizione francescana, che sostiene anche il concetto di cavalleria spirituale. Alle accuse anticolbiane di mariacentrismo ed estremismo filomariano, accuse mosse dal promotore probabilmente sulla scia dei padri Bonaventura e Costantino, il patrono della causa, illustrando varie testimonianze processuali, nonché alcune affermazioni di padre Colbe, risponde che «Se padre Colbe è uomo di estremi, nel senso della coerenza, perché la santità non può scendere a compromessi con la mediocrità, perché i santi sono gli spartiacque di epoche storiche nella stessa vita secolare della Chiesa, perché il servo di Dio approfondì il mistero della Vergine Madre di Dio e Madre della Chiesa anticipando le conclusioni teologiche del Sacrosanto Concilio Vaticano II, sottoscriviamo di buon cuore all'estremismo del padre Colbe». La mariologia di padre Colbe è francescana e cattolica e perciò inserita nella cristologia e nella devozione al Santissimo Cuore di Gesù e all'Eucaristia. Padre Colbe insiste spesso sul fare la volontà dell'Immacolata. Ora, non c'è contrasto tra la volontà dell'Immacolata e la volontà di Dio. Maria Santissima non può voler alcuna cosa che non sia conforme alla volontà di Dio. La volontà dell'Immacolata è unita alla volontà di Dio. Mentre era in costruzione la chiesa della Niepoca Lanof polacca, padre Colbe, dal Giappone, auspicava che il Santissimo Sacramento vi fosse sempre esposto. Così conclude il patrono. Non solo de iure, sed etiam de facto, Dio e Gesù costituiscono l'oggetto primario dell'amore e del culto per il nostro Massimiliano, mentre l'Immacolata è la via più facile che a Dio e a Gesù conduce. Non si può quindi lontanamente parlare di un programma Maria-centrico piuttosto che Cristo-centrico. A questo punto rilevo quasi tra parentesi che la mariologia e la devozione mariana di padre Colbe hanno ricevuto elogi da parte di Papa Paolo VI e di Papa Giovanni Paolo II. Ancora con la difesa del patrono in favore di padre Colbe. Circa la speranza del servo di Dio, le difficoltà, le calunnie, le varie croci fisiche e morali che ebbe a soffrire non lo abbatterono, anzi, in esse egli accrebbe la sua speranza. Ansietà, trepidazione, timore, pianto sono reazioni immediate e incontrollabili legate alla fragilità umana. Ciò che conta è unirsi alla volontà di Dio, rifugiarsi nell'orazione e così accettare le croci. Ed è proprio questo ciò che padre Colbe ha fatto. Circa la dispensa dalla recita del breviario e la commutazione di esso nella recita di una parte del Santo Rosario, anno 1929, non fu padre Colbe a richiedere tale dispensa, ma gli fu concessa spontaneamente dai superiori, dal provinciale padre Zuprich, per gravi motivi di salute e per l'eccesso lavoro a cui egli era sottoposto, per volere degli stessi superiori. Comunque padre Colbe si servì con prudenza di tale dispensa. Circa il quarto voto. Nel 1930 padre Colbe fonda una Niepoca Lanof in Giappone, la quale è affidata alla provincia polacca. Il ministro provinciale ha difficoltà nel trovare i frati per quella missione. Allora padre Massimiliano presenta al provinciale, padre Cornelio Zuprich, il progetto di un quarto voto di disponibilità totale per le missioni, secondo l'obbedienza impartita dai superiori. Il 25 marzo 1932, sabato santo, al termine di un corso di esercizi spirituali di 5 giorni, padre Colbe e i frati professi di Mugensaino Sono ricevono la tanto attesa autorizzazione del padre provinciale ed emettono con grande gioia e fervore il quarto voto. Avete ascoltato? Uno sguardo storico al processo di beatificazione e canonizzazione di Padre Massimiliano Maria Kolbe, Ordine dei Frati Minori Conventuali. Articolo di Padre Paolo Mariassiano, pubblicato in Miscellanea Kolbiana, Rivista Internazionale di Teologia, Storia e Spiritualità Kolbiana, Casa Mariana Editrice. Prima parte.